Torniamo adesso a parlare del conflitto geotecnologico in corso. Non stiamo parlando della guerra in Ucraina, all'interno della quale la sperimentazione di diversi sistemi d'arma ad alto contenuto tecnologico ha sicuramente una doppia dimensione, oltre a quella di uccidere le persone, da un lato di marketing, la cosiddetta vetrina ucraina del settore bellico, dall'altro test di armamenti e nuovi scenari di guerra tra forze, tra eserciti abbastanza simmetrici. E il prossimo approfondimento, lunedì prossimo, tratterà proprio di questa dimensione della guerra russo-ucraina. Ma come conflitto geotecnologico oggi cerchiamo di osservare, di tornare a osservare quello tra Stati Uniti e Cina, una competizione che sicuramente passa ancora, nonostante vari tentativi di decentralizzazione, per lo snodo di Taiwan. Taiwan, principale produttore al mondo di processori e chips, come abbiamo detto in diverse occasioni, quindi di alcune componenti fondamentali per la dimensione materiale della civiltà digitale cibernetica in cui stiamo venendo inseriti anche noi come individui e come società. Una competizione geotecnologica che, passando per il tentativo a guida statunitense di porre un freno alla dimensione materiale hardware, di sviluppo di hardware cinese, mira soprattutto a conquistare il primato, mira quantomeno anche a conquistare il primato sulla cosiddetta intelligenza artificiale, sulle sue applicazioni in ambito commerciale, sanitario, ma anche ovviamente militare. Torniamo a parlarne perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, come segnale messo in campo con un'interessante sincronia con diversi vertici internazionali, pensiamo a quelli delle Nazioni Unite o dell'ASEAN, il Mar Cinese, dove si trova anche Taiwan, è stato attraversato da esercitazioni navali congiunte, potremmo dire in chiave anticinese, e sorvolamenti di caccia invece da parte di Pechino. Ecco che appunto, se negli ultimi giorni sembra tutto militarmente abbastanza definito, pur mantenendo un'attenzione strategica su Taiwan, negli ultimi mesi, per semplificare, definiamolo il blocco statunitense, anche se per esempio all'interno di questo blocco è centrale anche l'Australia, sta fortemente cercando di differenziare l'indotto globale dei semiconduttori con azioni di reshoring, di riportare a casa la produzione, insomma il grande piano Biden per gli investimenti sull'industria tecnologica americana, o di friendshoring, tra cui puntare sulla moltiplicazione degli indotti industriali alternativi a Taiwan all'interno della fabbrica mondiale di semiconduttori. Per esempio, recentemente sembrano esserci molti interessi verso il Vietnam. Ma oltre o forse parallelamente alla questione Taiwan e alla competizione per il primato sulle intelligenze artificiali, la portata del conflitto geotecnologico che passa dai semiconduttori è evidentemente molto più ampia, è qualcosa che può ricordare la corsa al petrolio, ma all'interno di un'economia sempre più chip based, sempre più basata su processori, è in qualche modo in cui ogni elemento, che sia un prodotto, che sia sempre di più anche un lavoratore, deve essere inserito all'interno di un sistema digitalizzato. Ecco che quindi da un lato c'è questa corsa che si muove per un primato militare sulle intelligenze artificiali, che ricorda in qualche modo la corsa al nucleare, anche per la sua rincorsa reciproca, senza comprendere veramente quali siano i fini, se non avere gli strumenti più potenzialmente potenti rispetto all'avversario. Dall'altro, una dimensione invece molto più di consumo, che riguarda molto di più la nostra quotidianità, e questi due piani sembrano molto comunicanti. Infatti questa relazione tra militare e civile sembra coincidere con un tentativo sempre più palese di frenare lo sviluppo di prodotti e di sistemi e di reti cinesi. Quindi vediamo come la competizione dal bellico tra cimi nel civile, ed è un processo che sembra addirittura andare a invertire dei dogmi della globalizzazione. Andiamo a vedere, per esempio, come questo conflitto geotecnologico sedimenti anche nelle tecnologie di consumo e nelle infrastrutture del quotidiano. Due esempi molto rapidi delle ultime settimane. Mercoledì 20 settembre 2023 il ministro degli interni tedesco ha proposto di costringere gli operatori telecom tedeschi a limitare l'uso delle apparecchiature prodotte dalle aziende cinesi Huawei e ZTE, scatenando da un lato allerte riguardo a potenziali e probabili interruzioni dei servizi, questo sul piano tecnico infrastrutturale, dall'altro possibili azioni legali da parte di queste aziende cinesi sul piano dei contratti già stilati. Il Ministero degli Interni tedesco vuole imporre modifiche alle reti 5G dopo che una revisione ha evidenziato la dipendenza della Germania da questi due fornitori cinesi e Berlino sta rivalutando il suo rapporto con la Cina, che definisce sia partner sia rivale sistemico, qualcosa che in qualche modo attraversa veramente grandi pezzi delle relazioni internazionali. Pensiamo a tutto il discorso sulla Via della Seta che si sta portando avanti con posizionamenti più o meno rigidi e che passa anche però sulle attraverso le maglie normative del capitalismo globalizzato. Con questa notizia della Germania descrive uno degli ultimi contesti in cui sta approdando il cosiddetto Huawei ban, la messa al bando di Huawei richiesta in primis dagli Stati Uniti. Quasi contemporaneamente lo stesso dibattito sta avanzando anche in Portogallo, così come in Germania, sulla sottrazione di componenti di aziende cinesi, soprattutto di Huawei, dalle infrastrutture delle comunicazioni, soprattutto per il 5G. In Italia sono oramai circa 3 anni che TIM ha escluso componentistica Huawei dalle sue infrastrutture. Più interessante invece il gioco che sta portando avanti la Francia, che rappresenta il paese più grande a mantenere una linea di apertura rispetto all'utilizzo di tecnologie cinesi. Ovviamente la questione non è legata allo scambio commerciale, perché di tecnologie dalla Cina ne vengono utilizzate a bizzeffe, ma invece di ipotetica vulnerabilità delle reti e di controllo di Huawei da parte del governo cinese, cosa non così fantasiosa, ecco. In sintesi, l'idea è di evitare la possibilità di consentire al governo cinese di assumere forme di controllo e di estrazione di dati dalle infrastrutture telecom europee. Nel concreto pare, e sottolineo pare, perché come afferma Huawei nelle sue linee di difesa non ci sono prove o sentenze che confermino queste accuse, comunque pare appunto che le sue tecnologie siano facilmente controllabili tramite backdoors, tramite accessi riservati. Questo almeno secondo delle accuse lanciate dagli Stati Uniti nel 2020, rispetto alle quali non mi pare che però abbiano rilasciato delle prove. Insomma, un po' il solito: abbiamo le prove ma non possiamo fornirvele, come in qualche modo ricorda, a meno che non inizino a costruirle come per l'Iraq. C'è da dire che di utilizzo di backdoors nei loro prodotti le incartamenti, diciamo i leaks di Snowden all'interno di prodotti statunitensi per monitorare altri pezzi di mondo ne erano emerse parecchie, quindi probabilmente sanno a cosa fanno riferimento. Comunque in questo caso si parla di estrazione di dati da reti telecom, da reti di infrastrutture di telecomunicazioni, che è quello che sia la Cina sia l'altro polo geotecnologico, quindi Stati Uniti, Europa e via dicendo, stanno operando in Africa con Huawei, che detiene il 70% delle reti mobili africane circa, e invece Google, Meta, Alcatel, Amazon, che piazzano cavi sottomarini che collegano l'internet africano a quello nordoccidentale come colonialismo infrastrutturale da un lato, ma anche come accesso a moli di dati e di big data in crescita esponenziale. Qualche anno prima, invece, prima che scattasse la messa al bando di Huawei, intorno al 2015 era scoppiato, non so se ve lo ricordate, il caso dei fantomatici chip spia e dei malware sui telefonini cinesi. Ecco che invece proprio in questi giorni torna un chip su un telefonino cinese, ma la storia è molto molto diversa, perché martedì 19 settembre la segretaria al commercio del governo statunitense Gina Raimondo ha riferito al congresso dopo la sua visita in Cina di qualche settimana prima, toccando proprio il tema della competizione geotecnologica e di un sostanziale fallimento delle politiche americane per il contenimento della Cina. Vi leggo qualche estratto di un articolo riguardo alla segretaria statunitense al commercio Gina Raimondo. Si è detta sconvolta quando l'azienda cinese Huawei Technologies ha rilasciato un nuovo telefono con un chip troppo avanzato, proprio durante, in sincronia con la sua visita nel paese ad agosto, ma ha osservato che gli Stati Uniti non hanno prove che la CIA possa produrre tali componenti su larga scala. Dalla testimonianza di Gina Raimondo, stiamo cercando di utilizzare ogni singolo strumento a nostra disposizione per impedire ai cinesi la capacità di far avanzare la loro tecnologia in modi che possano danneggiarci. Questo mese l'Ufficio per Industria e Sicurezza del Dipartimento del Commercio ha aperto un'indagine sul telefono di Huawei e sul presunto chip da 7 nanometri prodotto dalla cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation, che è stato scoperto durante uno smontaggio del telefono operato da TechInsight, quindi da un'inchiesta di TechInsight per conto di Bloomberg News. Non è chiaro se questa azienda cinese di semiconduttori abbia l'approvazione del Dipartimento del Commercio statunitense per fornire semiconduttori a Huawei, l'azienda appunto che è stata inserita nella lista nera degli Stati Uniti. La questione si fa complessa perché Semiconductor Manufacturing International Corp è cinese, ha gli stabilimenti produttivi a Shanghai, ma ha uffici negli Stati Uniti e produce componenti anche per aziende statunitensi, oltre ad acquistare tecnologie americane. Quindi mi pare sia quel tipo di anello di interdipendenza tra Stati Uniti e Cina abbastanza complesso da smontare. La settimana scorsa, un gruppo di legislatori repubblicani guidati dal deputato Michael McCaul ha chiesto al Dipartimento del Commercio di escludere completamente Huawei e Semiconductor Manufacturing International dai loro fornitori statunitensi. Hanno affermato che il nuovo telefono di Huawei dimostra che le sanzioni statunitensi non sono efficaci. Appunto, Huawei ha rilasciato questo suo telefono modello Mate 60 Pro con un nuovo chip Kirin 9000 fabbricato in Cina, che sarebbe il primo a utilizzare tecnologia di 7 nanometri. Perché è importante? Perché per concludere, questo smartphone è importante perché, come anche la tempistica della sua presentazione sottolinea, cioè esibito mentre era in missione in Cina la segretaria del commercio statunitense, questo smartphone è la dimostrazione che i tentativi di decoupling, quindi di sottrazione di interdipendenze, i tentativi di embargo tecnologico, di liste nere e via dicendo, stanno fallendo nel loro intento di frenare l'avanzata tecnologica cinese. Il limite che gli Stati Uniti si erano prefissati di imporre era di 14 nanometri, ecco che questo chip invece è basato su transistors di 7 nanometri. Ovviamente il problema non sono concretamente gli smartphones, bensì quanto questa disponibilità di chips possa essere integrata, per esempio, nel settore militare. Così come invece per quanto riguarda il potere di calcolo, il conflitto non è sulla grafica e sugli effetti speciali, e neanche solo rispetto al settore bellico, ma arriva a toccare anche l'altro grande capitolo su cui la Cina sta investendo e su quale intende primeggiare, ovvero quello della medicina sartoriale, della medicina genetica, dello human enhancement. Tutti i temi che avevamo affrontato oramai diversi mesi fa in compagnia di China Files. Insomma, Pechino intende primeggiare, anticipare il resto del mondo nei prossimi anni su questi temi di sanità ingegnerizzata, passando anche grazie a un'accumulazione massiccia e non sempre legalissima di dati sanitari e genetici, la loro elaborazione all'interno di modelli di machine learning, intelligenza artificiale, una sorta di rivoluzione biotecnologica affiancata a quella industriale e militare, insomma uno scenario veramente complesso di conflitto geotecnologico. Comunque di guerra e tecnologie torneremo a parlare lunedì prossimo, osservando, meglio continuando a monitorare cosa stia trainando, quali spinte stiano operando invece rispetto alla guerra russo-ucraina. È un contesto veramente interessante, secondo me, che ci ricollega anche alla Cina, è proprio quello di spazio, di campo in cui testare sistemi d'arma, quei sistemi d'arma che riguardano un contesto di guerra simmetrica sostanzialmente, e quindi insomma un campo di prova per le guerre a venire.